Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buon pomeriggio ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti a una puntata di Doppio Clic che apre la settimana, in questo 24 marzo 2025, in studio come al solito Marco Schiaffino, che vi ricorda i contatti per la trasmissione. Doppio clic @radiopopolare.it per inviare spunti, suggerimenti, consigli e segnalazioni nel corso della settimana, mettiamolo così, oppure il 331-6214013 per SMS, Telegram e WhatsApp, o l'indirizzo di posta elettronica diretta @popolarenetwork.it per comunicare nel corso di questa trasmissione. Oggi andremo a parlare un po' di intelligenza artificiale utilizzata in maniera positiva, negativa, neutra, mettiamola così, ce n'è un po' per tutti i gusti. Parleremo di truffe telefoniche, tanto per cambiare, dell'impatto della rimozione delle news da Google. Insomma, c'è tanta, tanta roba anche oggi. E si vede che è lunedì perché mi è scappato il cursore. Allora, cominciamo con intelligenza artificiale e qualche problemino per Apple. Allora, ne abbiamo parlato da queste frequenze. Apple ha sostanzialmente rinviato buona parte delle funzionalità, rinviato il lancio di buona parte delle funzionalità che aveva previsto con il nuovo iOS. In particolare ha ritardato la nuova versione di Siri, potenziata dall'intelligenza artificiale, cioè quella versione dell'assistente vocale che avrebbe dovuto offrire tutta una serie di funzionalità in più e anche un livello di interazione più intelligente. Il ritardo però è di tutta Apple Intelligence, quella tecnologia che l'azienda aveva annunciato a spron battuto contemporaneamente al lancio dei nuovi iPhone. E qui arrivano i problemi grossi. Perché? Perché è stata depositata presso una corte distrettuale degli Stati Uniti una class action da parte di un avvocato specializzato in questo tipo di cause, anzi uno studio legale specializzato, il Clarkson Law Firm. Qual è il tema? Beh, in pratica ci sono tutta una serie di utenti inferociti che avrebbero, o meglio, sarebbero corsi ad acquistare il nuovo iPhone 16 perché pensavano che avrebbero avuto da subito a disposizione tutte quelle funzionalità. Poi il lancio è stato lievemente ritardato in una prima fase, ritardato in maniera più decisa in una seconda fase. Morale della favola: tutte queste funzionalità basate su intelligenza artificiale dovrebbero arrivare l'anno prossimo, quindi arriverebbero l'anno prossimo con disponibile un nuovo modello di iPhone molto probabilmente, e quindi tutte le persone che hanno speso una cifra considerevole per prendere l'iPhone 16 avrebbero potuto tranquillamente aspettare, tenersi il loro vecchio smartphone e poi comprare, si immagina più o meno allo stesso prezzo, l'iPhone 17, e in questo modo avere quelle funzionalità risparmiando anche un po' di soldi. Vedremo come andranno le cose. Per il momento Apple ha cancellato da tutti i siti, compreso YouTube, i video che promuovevano le funzionalità di Apple Intelligence, però è una figura, direi, abbastanza barbina, si potrebbe dire con un termine un po' desueto. Fer, andiamo a parlare invece di un altro tipo di utilizzo dell'intelligenza artificiale. Questo rientra un po' nella categoria del combattere il fuoco con il fuoco. Allora, l'annuncio arriva da Cloudflare. Cloudflare è una grande azienda che si occupa di connettività internet, gestisce una bella fetta delle connessioni al web e a tutta l'internet nel mondo, e da parecchio tempo si occupa anche di cercare di contrastare in maniera efficace i bot. Perché? Allora, ci sono diverse tipologie di bot, quindi di software automatici che girano per internet di sito in sito e fanno cose. Alcuni sono utili, per esempio il crawler di Google o di altri motori di ricerca come DuckDuckGo, che vanno a leggere il contenuto dei siti internet e poi ci permettono di trovarli attraverso una semplice chiave di ricerca. Ci sono bot invece più dannosi, soprattutto per chi gestisce quei siti internet, perché ci sono per esempio quelli che vanno a fare scraping, questo è il termine specifico che si utilizza in gergo, di tutti i prezzi dei siti di e-commerce, dopodiché li riassumono, li aggregano e spesso e volentieri vengono anche utilizzati per fare concorrenza sleale. Ultimamente, naturalmente, si sono aggiunti gli scraper utilizzati dalle aziende che sviluppano modelli di intelligenza artificiale. Sappiamo che i modelli di intelligenza artificiale sono terribilmente affamati di dati, in particolare sono affamati di dati generati da persone in carne e ossa per addestrare i loro modelli, quindi ci sono questi bot che girano per internet andando a prendere mediamente senza alcun permesso tutti questi dati, se li riportano a casa e poi vengono utilizzati per addestrare i large language models. Allora, in teoria ci sarebbe un modo per bloccarli, perché? Perché su ogni sito web in realtà è possibile mettere un file che si chiama robots.txt, che non è altro che un piccolo file di testo con, diciamo, le regole di casa, cioè quello che un bot può fare o non può fare all'interno di quel sito. Il problema, come potrete immaginare, è che il rispetto di queste regole di casa è assolutamente volontario. Quindi, se arriva il crawler fatto da chi vuole alimentare il suo motore di intelligenza artificiale, che non ha nessuna intenzione di rispettare le regole, lo fa lo stesso. Cosa si è inventata allora Cloudflare? Ha inventato una cosa che si chiama AI Labyrinth. In pratica, quando riconoscono un bot, quindi vedono che c'è qualcuno che naviga in un sito che si comporta in maniera un po' strana, tipo che apre una quantità spaventosa di pagine a una velocità che un essere umano non riuscirebbe mai a raggiungere, e decidono che quello è un bot, si attiva AI Labyrinth e lo dirotta su una serie di pagine web create a loro volta dall'intelligenza artificiale con dentro del ciarpame, sostanzialmente, cioè delle informazioni che non c'entrano niente con i contenuti di quel sito web. Il risultato qual è? Che i bot comunque si devono dare un grande affare per farlo, quindi per copiare tutti questi dati. Chi ha inviato, sguinzagliato i bot sta consumando calcolo computazionale, quindi probabilmente sta anche spendendo dei soldi banalmente per l'energia elettrica dei server che li usano, e in questo modo Cloudflare punta a disincentivare questo tipo di attività. Tra l'altro si sono preoccupati, nel post che hanno pubblicato all'interno del blog aziendale, di specificare anche che non si tratta di informazioni false, perché non vogliono sicuramente andare a alimentare per esempio le fake news o alimentare i motori di ricerca, i motori di intelligenza artificiale con delle informazioni sbagliate, si tratta sostanzialmente di articoli scientifici e altre cose che vengono date in pasto e che probabilmente quel large language model ha già preso da qualche parte. intanto un'ascoltatrice o un ascoltatore ricorda, è vero, Fight Fire with Fire, Metallica. Allora, passiamo invece alle truffe telefoniche, perché c'è la cosiddetta truffa telefonica dei curriculum, che poi sarebbe dei curricula, se volessimo fare proprio precisi. Cos'è e come evitarla? Bene o male sono titoli che sono usciti su tutti i siti di news. Io riassumo brevemente quello che succede, è successo anche a me nel corso del weekend. Arriva una telefonata con la solita voce registrata, che però al posto di proporre il promo per il sistema di purificazione dell'acqua o i falsi annunci di Amazon, eccetera, 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 propone sostanzialmente di contattare un numero tramite WhatsApp dicendo: abbiamo ricevuto il tuo curriculum vitae, lo troviamo interessante, questo è il nostro numero WhatsApp, chiamaci. Allora, vabbè, sul come evitarla, io direi che già un messaggio del genere è abbastanza sospetto e sarebbe più che sufficiente per chiudere, bloccare il numero, segnalarlo alla polizia postale, fare qualsiasi altra cosa. In realtà la parte interessante è quello che c'è dietro. Allora, cosa c'è dietro? Se qualcuno dovesse provare a contattare quel numero tramite WhatsApp, si ritroverebbe in una chat in cui verrebbe fatta la solita offerta di un lavoro terribilmente allettante, cioè un lavoro assolutamente idiota, tipo mettere dei like su siti di YouTube, che verrebbe pagato con soldi contanti, anche abbastanza, diciamo, generose come a livello di pagamento. Il punto è che accanto a questa proposta di solito viene proposta anche una forma di investimento, e qua si arriva al solito schema Ponzi, che è stato ribattezzato dagli stessi truffatori con il nome di pig butchering, cioè macellazione del maiale. È un sistema per il quale si garantiscono, o meglio si fa credere alla vittima, che abbia dei grandissimi guadagni attraverso degli investimenti a metà tra il finanziario e le criptovalute, naturalmente facendogli vedere una sorta di portafogli taroccato, chiedendogli di investire sempre di più per poi sparire con tutti i soldi e non farsi più vedere. Detta così sembra una cosa quasi, mettiamola in questo modo, folcloristica o una truffa da poco. Il problema è che ultimamente tutto questo giro si è terribilmente professionalizzato e, nella migliore delle ipotesi, l'abbiamo già raccontato da queste frequenze, il tutto viene gestito da dei call center con centinaia di impiegati che parlano diverse lingue, ai quali vengono affidate le comunicazioni nei vari paesi a seconda delle competenze linguistiche. Purtroppo succede anche di peggio, in particolare nell'Estremo Oriente, perché la mafia cinese ultimamente ha cominciato a ridurre letteralmente in schiavitù persone provenienti prevalentemente dall'Africa, attirandole sul territorio cinese con la promessa di un lavoro. Dopodiché gli rubano sostanzialmente, gli sequestrano il passaporto, li trasferiscono in Myanmar e lì li obbligano a lavorare per 12-13 ore al giorno facendo delle truffe. Naturalmente, quando parliamo di paesi dell'Africa, ci si riferisce principalmente a paesi in cui per esempio l'inglese è la prima o la seconda lingua, e quindi queste persone poi risultano utili per fare delle truffe rivolte a cittadini statunitensi o anglosassoni o comunque anglofoni. E intanto Simone ricorda che ai suoi tempi la risposta di solito per il curriculum era: le faremo sapere. Vabbè, come darti torto. E E passiamo a Google, perché io non so quanti tra voi ascoltatrici e ascoltatori abbiate seguito la vicenda che aveva tenuto banco per dei mesi. In realtà era la questione dell'equo compenso da parte di Google per le news pubblicate online, con tutta una serie di distinguo relativi al fatto che fossero o meno degli estratti brevi delle news. Allora, il tema in buona sostanza era: Google in questo modo sta generando valore utilizzando il lavoro altrui. All'interno della direttiva sul diritto d'autore, la EUCD, gli editori in Europa devono appunto essere compensati. Che cosa ha fatto Google a questo punto? A metà novembre dell'anno scorso ha avviato un piccolo esperimento. In pratica ha preso l'1% degli utenti in 8 paesi selezionati: Belgio, Croazia, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Italia, e a quell'1% dei suoi utenti ha provato a nascondere le news all'interno della ricerca, e a nascondere le news anche in Google News, cioè praticamente non le faceva più vedere. Allora, l'esperimento sarebbe terminato lo scorso 31 gennaio e, stando ai risultati, Google dice in buona sostanza che forse può anche fare a meno di mettere le news. Perché? Beh, perché dice che quell'1% di persone ha diminuito l'utilizzo di Google Search solo dello 0,77%, e quindi questo non va a intaccare di molto i loro introiti. Morale della favola: le notizie potrebbero sparire completamente dalle ricerche di Google, perché tanto alla fine non è che ci guadagni un granché. Allora, mentre Davide chiede come si possono segnalare i tentativi di truffa alla polizia postale, allora, mi sembra ci sia la possibilità di farlo online attraverso il sito, ma se non ricordo male si tratta di una procedura piuttosto farraginosa. Teniamo presente anche un'altra cosa, che sono talmente tante, ma talmente tante anche le segnalazioni, quelle che arrivano in maniera più tradizionale, non online, che la polizia postale ne è letteralmente travolta. Quindi purtroppo la segnalazione delle truffe di solito non porta da nessuna parte, anche perché quei numeri di telefono spesso e volentieri sono, in gergo si dice, spuffati, cioè il numero che compare non è reale, e di conseguenza è quasi impossibile andare poi a individuare i truffatori. Chiudiamo con un test, e parliamo di nuovo di intelligenza artificiale, che francamente mi mette i brividi più per un aspetto sociologico che per un aspetto tecnico. Allora, in pratica Meta sembra stia provando a inserire una nuova funzionalità in Instagram con l'intelligenza artificiale. Ora, sembra ormai che le società, dopo aver sviluppato l'intelligenza artificiale, comincia ad avere dei problemi a capire che diavolo farci. E se all'inizio su Instagram avevano provato a mettere degli utenti gestiti dall'intelligenza artificiale, che sono stati praticamente poi fatti sparire perché erano considerati assolutamente inquietanti, adesso arrivano i commenti ai post generati dall'intelligenza artificiale. Cioè, la spiego così: vi trovate davanti un post fatto su Instagram da un amico con la sua fotografia di qualsiasi genere, vorreste fare un commento ma non vi viene in mente niente da dire? Beh, potete chiedere all'intelligenza artificiale di analizzare l'immagine e poi di andare a inventarsi dei commenti fighi da fare. Ora, secondo me questo potremmo considerarlo anche l'inizio della fine. Allora, siamo in chiusura, vi lascio con una pillola, perché nel corso di questi giorni è arrivata un'intervista a Repubblica del ministro della difesa Guido Crosetto riguardante la famosa vicenda dell'ipotesi del contratto da 1,5 miliardi con Starlink per far passare tutte le comunicazioni dell'esercito, servizi segreti, ambasciate, eccetera eccetera, dalla costellazione di satelliti di Elon Musk. Il commento, leggo il virgolettato, è: mi sembra tutto fermo. E poi vabbè, dice anche: quando le polemiche si calmeranno si affronterà la questione dal punto di vista tecnico, dicendo che il punto cruciale è quale sia l'opzione più sicura e utile per la nazione. Insomma, non sta succedendo nulla di nulla e sta tutto fermo lì. Io vi auguro una buona serata, l'appuntamento con Doppio Click è per domani, sempre su queste frequenze, sempre dopo il GR delle 17.30, e vi lascio invece alle due leggende viventi di Isma Pestalozza e Alessandro Diegoli con il loro Poveri ma belli. Buona serata. Not for long, the future is coming on. Hey!